www.readyjoe.it e la storia continua. Storia del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore e la sua storia. Viene fatta risalire invece al 500 la fondazione di Besozzo, posto poco oltre Brebbia. Ormai i due centri sono quasi congiunti, su un pendio dello sperone roccioso di una lunga collina di maiolica che guarda sul corso del Bardello. Le acque di questo torrente hanno favorito l'insediamento di opifici intorno ai quali si è sviluppato il centro di Besozzo inferiore. Nella parte superiore, la più antica, sono conservate delle tombe romane che sono nel palazzo comunale. L'attuale castello Cadario, già Castello Besozzo, ha strutture risalenti al XIV secolo e altre, alcune mura e un torrione, senz'altro anteriori. Come abbiamo già detto, anche il tratto di costa verbanese appartenente al comune di Besozzo è esiguo e rientra nel complesso di palude torbiera della Bozza, che prosegue, quasi senza soluzioni continuità, fino a Canneto detto della Monvallina, in comune di Monvalle. Il limite sotto il quale corre la strada statale diretta a Laveno ed è costituito da una prosecuzione della parete di maiolica che avevamo già incontrato a Besozzo. Dal punto di vista naturalistico, questo ecosistema è particolarmente importante perché è quasi certo che si tratta dell'unica area per tutto il Verbano di nidificazione del cigno reale. Nel 1980 venne osservata la deposizione delle uova, il periodo di cova e la nascita di un piccolo. Purtroppo è stata anche documentata in altre annate la distruzione della covata. Alle spalle della palude, fin verso l'abitato e lungo il corso del torrente Monvallina, crescono dei platani, pioppi, robini e ontani. Alcuni storici fanno risalire l'etimologia del nome del paese ai prodotti che un tempo gli agricoltori ricavavano da questa terra. Monvalle. Il paese molto vale perché, oltre a essere di perfetta aria di acqua buonissima, produce molto grano, vino eccellente e in misura superiore al proprio consumo. Copiosi frutti di ogni sorte e massime persichi di rara veduta e di gusto soave. Riferimenti più precisi, ancora circa i prodotti della zona, sono riportati nella descrizione di un lascito che l'arcivescovo Ariberto di Intimiano destinò nel 1402 a 12 canonici, detti decumani, di Milano. Oltre a un castello con torre e una piccola chiesa, un contorno assai cospicuo di case e orti, campi a cereali, prati, vigne, uliveti, castagneti, querceti, pascoli, selve. Nell'entroterra, grazie all'influsso benefico del lago, prosperava l'agricoltura. Invece, lungo la costa, sorgevano agglomerati di case e pescatori, in particolare in località Monvallina. Oltre questa frazione, sempre risalendo lungo il lago, si giunge in vista del piccolo promontorio di Sasso Moro, già comune di Leggiuno. Da qui l'aspetto della riva incomincia sensibilmente a cambiare. Non si incontrano più sporadici massi rocciosi che ritagliano strisce frequenti di pianura, punteggiate di case, ma sono i margini più alti delle conche e delle valli dell'Alto Varesotto a proseguire fino al lago. I centri abitati più antichi, come di consueto, sono posti su terrazzi morenici che i vari torrentelli hanno scavato per raggiungere il lago. È il caso di Ballarate, posto sul torrente omonimo, o di Arolo. con buona probabilità il nome di Ballarate deriva di considerazioni sulla stabilità del terreno, che in questa zona doveva essersi rivelata precaria. Lo stesso tipo di denominazione si ritrova posto a proposito di uno dei monumenti più singolari e affascinanti di questo tratto di sponda lacustra, anzi, di tutto il Verbano. Parliamo dell'eremo santuario di Santa Caterina del Salso Ballaro, affacciato sul lago in territorio di Leggiuno, sulle pendici del Monte Cipollino. Questo dosso, piuttosto morbido, come l'aspetto dell'entroterra, è una vera e propria rupe sul lago. Su un suo gradino naturale è posto l'eremo, a strapiombo sulla superficie del lago, al quale è collegato da una stretta scalinata. Si impone a questo punto un po' di storia, malgrado già molti autori ne abbiano parlato. Riportiamoci con l'immaginazione alla fine del XII secolo. Dovevano essere tempi poco allegri per gli abitanti della zona, assoggettati a feudatari o a proprietari terrieri assai poco benvoluti. Uno di costoro era un tale Alberto Besozzi, uomo ricchissimo e preoccupato solo di continuare a dar fare quattrini, senza scrupoli nei propri affari e nei rapporti con i propri sudditi e con i concorrenti. Si è detto che era feudatario delle terre forse intorno ad Arolo e Monvalle, ma allargava il campo dei suoi interessi all'altra sponda del lago, frequentando i mercati del Vergante. Un giorno, di ritorno dalla sponda piemontese, fu sorpreso da una tempesta improvvisa. I suoi marinai vennero travolti e lui stesso si vide prossimo alla morte. La sua imbarcazione era ormai senza controllo. Si andava avvicinando sempre più alla rupe del Salso Ballaro. Alberto, disperato, invocò l'aiuto di Dio di Santa Caterina d'Alessandria, la santa dei naviganti. Fece voto di cambiare radicalmente vita, distribuendo i propri averi ai poveri e ritirandosi a vita eremitica in una delle caverne del lago. Fu esaudito, mantenne la promessa. Per molti anni il suo isolamento fu completo, ma durante una terribile pestilenza che aveva sconvolto la zona, gli abitanti ricorsero a lui perché li sostenesse con le sue preghiere e con la vita santa che conduceva. Alberto fece promettere loro che avrebbe eretto presso la sua grotta una cappella dedicata a Santa Caterina d'Alessandria. Il Besozzi sopravvisse nell'eremo per una quarantina d'anni, poi venne sepolto in una nicchia della roccia vicino alla grotta. I frequenti pellegrinaggi suggeriscono l'idea di insediare presso l'eremo una comunità di religiosi. www.redigio.it E la storia continua.